Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Giulio Divo incontra la pecora Dolly. La pecora Dolly è Morena Rastelli.
Signora pecora? Mi scusi, signora pecora? Signora pecora Dolly?
Finalmente.
Scusi?
Dicevo, finalmente mi chiama per nome. Non mi piace essere chiamata solo pecora. Mi fa sentire una fra i tanti, come se fossi in un gregge.
Oh, mi scusi, non era mia intenzione farla sentire una del gregge. Però...
Però?
Però non pensavo che le dispiacesse essere chiamata pecora, dato che lei è una pecora.
Sì, tecnicamente sono una pecora. Però mi hanno dato un nome, e un nome fa la differenza fra l'uno e i tanti. Ma se ci tiene a generalizzare, posso chiamarla uomo, e così siamo pari.
A proposito, mi perdoni, non mi sono presentato. Mi chiamo Giulio, Giulio Divo. Sono un giornalista italiano freelance, specializzato in divulgazione scientifica. Mi hanno dato l'opportunità di intervistarla per un servizio su un noto settimanale italiano. Io spero che l'abbiano avvisata. Non è così?
Sì, avevo sentito qualcosa. Onestamente devo confessarle che non mi hanno chiesto se fossi d'accordo o meno. Ma dato che sono qui e che da qui non mi posso muovere, procediamo pure con l'intervista. Del resto potrebbe essere un'esperienza nuova e interessante anche per me. Comunque sia, molto piacere. E mi perdoni se non le porgo la zampa da stringere, ma mi è impossibile da imbalsamata.
Non si preoccupi, comprendo. Anzi, non volevo certo metterla in imbarazzo. Comunque sia, se attende un solo secondo, accendo il mio registratore portatile. Ecco qui, un attimo. Ok, possiamo cominciare. Allora, signora pecora.
E dai!
Signora pecora Dolly, lei non mi ha lasciato finire.
Così va meglio. Prego, faccia pure la prima domanda.
A questo punto partirei dal nostro primo approccio. Come mai è così suscettibile rispetto al fatto che la chiamino pecora?
Ma direi che ne va della mia unicità, cosa a cui tengo molto, a torto o a ragione. Del resto, non credo che lei sia giunto dall'Italia per intervistare una pecora nel senso di una pecora qualsiasi. Immagino piuttosto che lei sia venuto fin qui per intervistare me, giusto? Beh, io non sono solo una pecora, ma sono la pecora Dolly, un nome che non mi fa impazzire, ma che almeno mi distingue dalle altre.
Oh, e che cosa c'è che non va nel nome che le hanno dato, Dolly?
Non mi piace, perché è un nome da bambola, da giocattolo. Se a questo aggiunge che sono il frutto di un esperimento di laboratorio, direi che è un nome abbastanza ironico, non pensa? Però mi rendo conto che un nome pecorino non avrebbe molto senso per voi. A questo punto credo che non mi sarebbe dispiaciuto un nome più drammatico, magari shakespeariano, mi faccia pensare. Ofelia. Ecco, la pecora Ofelia avrebbe avuto un'altra dignità.
Questa è già una notizia interessante, però è un nome tragico. Voglio dire, Ofelia fa una brutta fine.
Peggior della mia? Non scherziamo. È annegata in un fiume, ok. Ma lei non era stata clonata e poi abbattuta dopo aver subito un invecchiamento precoce. Ma andiamo oltre, la prego. Non penso che vorrà sprecare il tempo dell'intervista per parlare del mio nome e del mio senso tragico dell'esistenza.
Sono sorpreso. Tutto mi sarei atteso, fuorché di incontrare una pecora che conosce l'Amleto.
A stare in un museo si imparano molte cose. Ci sono le guide, dicono sempre qualcosa di interessante. Ma soprattutto ci sono le persone. Non hai idea di quante cose abbia sentito con queste orecchie. La gente parla. Spesso sono conversazioni stupide, ma non sempre. Si impara sempre ad ascoltare gli altri, sa? Comunque sia, non ho molto di meglio da fare che ascoltare, e quindi alcune di quelle discussioni hanno colpito la mia immaginazione. E attraverso l'immaginazione riesco a fuggire un po' da questa realtà che, ne converrà, è un po' troppo uguale a se stessa.
Se posso permettermi, sono già molto stupito della piega che sta prendendo questa intervista. Lo trovo stupefacente se penso che davanti a me ho una...
Pecora?
Senza offesa, dico davvero.
No, non mi offende, si figuri. Sono luoghi comuni duri a morire, mi rendo conto. Però, vede, la mia vita non è stata una passeggiata all'aria aperta a brucare l'erbetta. Del resto, mi guardi, le sembro una pecora come tutte le altre.
È una domanda trabocchetto? Le rispondo sinceramente, sì e no. A prima vista non noto differenze particolari. Cambia il contesto, questo è vero. Trovare una pecora in un museo è bizzarro. Voglio dire, lei non è lo scheletro di un T-Rex o una mummia egizia. D'altronde, sapendo la sua storia personale, non riesco a sorprendermene fino in fondo.
Che strano aggettivo ha usato. Personale.
Perché lo considera strano?
Perché in realtà ho avuto poco di personale in vita mia. La mia esistenza è stata data in pasto al pubblico fin dal momento della mia nascita. Ogni tappa di crescita, ogni pietra miliare del mio sviluppo. Tra media generalisti e specializzati penso di aver avuto lo stesso numero di servizi fotografici, non dico di un'attrice di Hollywood, ma di una starletta della TV, quello sì.
Noto un tono di rimpianto. Ha vissuto male il fatto di essere sempre stata sotto i riflettori?
Riflettori o non riflettori, le dico la verità. Ho vissuto male, punto, fin da quando ero un'agnellina. Dopodiché aggiungo che sì, la notorietà non mi ha reso le cose più semplici. Voglio dire, se una pecora ha l'artrite, chi ne parla? Glielo dico io, nessuno. Quando a me è venuta l'artrite, apriti cielo, chi diceva che era colpa del fatto che sono un clone, chi invece diceva che era una cosa accidentale, non mi sarebbe dispiaciuta una punturina di antidolorifico, questo sì, ma le ripeto, non è stata una passeggiata fin dall'inizio, la notorietà non mi ha aiutata a vivere meglio, da nessun punto di vista, di questo ne sono sicura.
Le va di parlare dell'inizio? Era il febbraio del 1997.
Sono nata il 22 febbraio. Una data indimenticabile per la scienza, a quanto dicono.
Oh, ma questo è sarcasmo.
Sarcasmo, dice? No, dai. Piuttosto scetticismo, quello sì. Sono una pecora. E pertanto il mio cervello è in grado di valutare soprattutto le cose che sono importanti per una pecora. Su ciò che entusiasma gli umani, non ho ancora un'opinione forte e il salto di specie sicuramente non mi aiuta. Probabilmente nella vostra neocorteccia più sviluppata c'è il segreto di questo entusiasmo che io, con quella che ho, non riesco ad apprezzare.
Beh, lei rappresenta il primo tentativo riuscito di clonazione di un essere vivente superiore.
Questo lo sapevo. E quindi?
E quindi, prima di lei, nessun'altra pecora, maiale, cavallo o mucca era mai stato clonato. Le sembra poco?
Aspetti. Io so che cosa sono e come ci sono arrivata su questo mondo. E sono convinta, pur nella mia ignoranza, che deve essere stato complicato, ingegnoso clonare un essere vivente superiore, come mi ha definito lei. Tanto di cappello all'ingegno umano. Solo che non ho mai compreso l'utilità pratica di questa impresa scientifica. Tutto qui.
Ah, se per questo glielo spiego io. Lei rappresenta il prototipo attraverso il quale si cercava di migliorare la razza senza passare attraverso gli incroci. Perché tramite le tecniche tradizionali di incrocio tra le razze non si ottiene sempre quello che si vuole. Volevano pecore che producessero più lana e la via genetica è ancora adesso considerata quella più veloce per arrivare subito al risultato. Un bel risparmio in termini di tempo, non crede?
Sì, ciao, questa è bella. O forse una balla, se mi concede il gioco di parole. Sa quante pecore c'erano solo in Scozia nel 1997? Glielo dico io, 9 milioni e 9 milioni di pecore sono sufficienti per dare lana in quantità a tutti gli scozzesi e ne avanza pure. E inoltre vuol farmi credere che la lana che produciamo fin dalla notte dei tempi ha bisogno di essere geneticamente migliorata. No, dai, sarò una pecora, ma non sono stupida. Ha l'aria di essere una giustificazione per fare altro. E, senza offesa, il tono da libro stampato con cui mi ha risposto ne è la conferma.
No, noi... mi permetto di contraddirla. Sa, mi sono documentato prima di venire qui. Quella che le ho citato è la motivazione ufficiale che è stata addotta da parte di Ian Wilmut e il suo team. Se lo ricorda Ian, vero? È lo scienziato che l'ha clonata.
Sì, certo. Sarò pure invecchiata precocemente, ma non ho avuto l'Alzheimer. Ian, certo. E come potrei dimenticarlo? A proposito, scusi la digressione, ma lo ho mai visto? Si faceva sempre ritrarre in fotografia accanto a me, mentre mi dava da mangiare. E sorrideva sempre dietro quel barbone fulvo. A proposito, credo che dalla sua barba si potesse tenere un grazioso gilet. Lo chiamavano il padre della pecora Dolly. Beh, sa che cosa ho da dire in proposito? Che questa definizione mi ha sempre dato i nervi. Lo scriva pure. Avrò anche un manto di lana, ma di sicuro non ho peli sulla lingua.
Perché le ha sempre dato i nervi? Non lo considera un padre? In senso lato, ovviamente.
Proprio no! Non ho mai pensato che Wilmut potesse essere un padre per me. Lui è uno scienziato che ha fatto i suoi interessi e nient'altro. Quindi definire Wilmut mio padre non ha senso. Anche perché, se ci ha mai fatto caso, non c'è mai stata reciprocità. Tutti voi giornalisti avete sempre scritto di come Ian fosse mio padre, ma nessuno ha mai scritto che io ero sua figlia, e anche lui se n'è ben guardato, se lo immagina, a una conferenza mentre dice mia figlia Dolly.
È arrabbiata con lui.
Sono una pecora. E per definizione non sono brava a portare rancore. Però mi sento di rimproverargli il fatto che questo esperimento fosse evidentemente fine a se stesso. Doveva clonare un essere vivente per dimostrare che gli era possibile farlo. E ha fatto il possibile per arrivare al risultato prima degli altri. E ci è riuscito, cosa che evidentemente nella logica umana deve avere un suo merito. Trovo però strano che si guardi a me come ad un successo scientifico. Lo dicevo prima e lo ripeto. Non ho fatto una bella vita da questo punto di vista. Mi sento più agnello sacrificale che pecora, se me lo concede.
Agnello sacrificale. Però, questa è una definizione molto forte.
Non me ne vengono a mente di più calzanti. Agnello lo sono stato. E sono stata sacrificata in nome del progresso tecnologico e biologico. Potrei anche spingermi oltre e definire comunque la mia vita come una vita di passione.
Non esageri adesso. Questo atteggiamento mi sembra un po' fuori luogo. Lascia spazio ad interpretazioni filosofiche che mi sembrano le interessino, dato che ha ampiamente sottolineato di non avere dimestichezza con il pensiero astratto. Non capisco dove voglio arrivare.
Io cercherò di non esagerare, ma lei non mi attribuisca conclusioni a cui non sono arrivata. Io mi mantengo su un piano di realtà. E quando dico che ho avuto una vita di passione, mi riferisco solo e soltanto alle sofferenze del quotidiano. Ho avuto una vita breve e dolorosa. Mi hanno ispezionata in ogni angolo del corpo, dentro e fuori, per vedere come funzionava questo giocattolo clonato. Sono invecchiata precocemente e morta dopo 6 anni per un'infezione polmonare. Sa quanto vive una pecora allevata all'aria aperta, in media? 15 anni. Le più fortunate arrivano persino a 20. Mi sembra evidente che qualcosa non è andato per il verso giusto. Questo è il dato di fatto, non una questione di lana caprina. Dopodiché, tornando alla questione scientifica, se volete considerare un successo mettere al mondo un essere vivente che vive male e dura un terzo rispetto a quelli concepiti in maniera naturale, fate pure. Ma lei sta intervistando me. E dal mio punto di vista, non è stato un granché.
Aspetti. Giunge troppo presto a una conclusione negativa. Ad esempio, non si sente risarcita dal fatto che, attraverso di lei, è stato compiuto un passo avanti nel progresso scientifico? Da umano non posso fare a meno di ricordarle che la strada della conoscenza è sempre stata costellata di prove ed errori. È una questione di metodo. E la cosa non riguarda solo gli animali, come forse potrebbe pensare. Hai idea, solo per fare un esempio, di quanta gente ci ha rimesso la vita nel tentativo di creare una macchina volante prima che i fratelli Wright riuscissero a spiccare il volo?
Sì, so tutto. Non scordi che abito per 24 ore al giorno in un museo, certe cose le ripasso tutti i giorni. Certo, alcuni uomini hanno più o meno consapevolmente sacrificato la propria vita in nome del progresso scientifico. E se vuole le faccio io un altro esempio. Madame Curie è morta per gli effetti dei raggi X a cui si era sottoposta. Ma i raggi X oggi sono un fondamentale strumento diagnostico, pertanto si tratta di un sacrificio che ha avuto un senso profondo, epocale direi. Ora vorrei proprio sapere che cosa ha portato in termini di progresso scientifico la mia clonazione.
Va bene. La sua clonazione è stata un successo parziale e lei non ha avuto la vita che ci si attendeva potesse avere. Io sono convinto che Wilmut avrebbe senz'altro preferito ottenere dall'esperimento una pecora sana e longeva. Però, se devo essere sincero, noi umani ci aspettavamo che un giorno uno scienziato avrebbe annunciato una clonazione di questo tipo. Un cane, un cavallo, un alce, un cammello. È capitato a lei per prima, ma semplicemente perché le innovazioni scientifiche sono spesso il frutto di una corsa parallela tra ricercatori che inseguono lo stesso risultato. Belle Meucci, Tesla Marconi, Sabin e Koprowski.
L'umano ha gettato la maschera. Tutti lo sanno e nessuno lo dice. Il valore dell'esperimento era la clonazione in sé. E nient'altro che la clonazione. Il resto era fumo negli occhi. Era un esperimento scientifico, ma le finalità di quell'esperimento andavano oltre ciò che era stato dichiarato. E il primato era più importante del risultato. Il problema è sempre quello, la falsa morale.
Falsa morale?
Certo, la falsa morale di quella scienza che non ha il coraggio delle proprie azioni, ma ha idea di come preferisca quei pazzi di raeliani in questo momento. Almeno loro dicono che la clonazione fa parte del loro disegno di evoluzione della specie umana. Sono fuori di testa, ma c'è una sincerità nella loro follia che me li rende più simpatici.
I raeliani, quelli che sono convinti che noi esseri umani siamo il frutto di un esperimento genetico alieno. Non mi prenda in giro.
No, non la prendo in giro. Non so se i raeliani poi prendono in giro voi o persino loro stessi, ma questo mi interessa poco. E comunque non voglio parlare di teorie, ma di pratica. Loro clonano, o almeno dicono di volerlo fare con un obiettivo dichiarato. Sappiamo che cosa dobbiamo aspettarci da loro. Io come faccio a sapere che cosa devo aspettarmi da Wilmut e da quelli come lui?
Bisognerebbe chiederlo a lui.
Eh no! Si arrende? Ma chi è il giornalista, lei o io? Chiedere conto alle persone che hanno un potere, che cosa intendono fare del loro potere, è un dovere che appartiene ai giornalisti, non alle pecore, e nemmeno alle vittime del potere stesso. Sarebbe come aver preteso agli ebrei una richiesta formale a Mengele perché la smettesse con i suoi esperimenti.
Esagerata.
Si calmi. Era un paradosso. Ma in questo modo le lascio almeno intravedere i pericoli di una scienza che non deve rendere conto ad alcuno di ciò che fa e degli scienziati che possono nascondersi dietro giustificazioni di comodo per portare avanti esperimenti che hanno a che vedere con il senso stesso dell'esistenza terrena e su cui dovrebbero essere più prudenti, a parer mio.
Che cosa propone allora? La cessazione di ogni esperimento genetico? La mordacchia al progresso?
No, l'adozione del principio di buon senso. E per buon senso intendo quel concetto di umanità che è troppo spesso riposto in cantina o in soffitta, salvo poi ripescarlo quando fa comodo e comunque sempre troppo tardi. Adorno disse che non c'è più Dio dopo Auschwitz. Io volerei più basso e direi che si è eclissato l'uomo dopo Auschwitz. Capisce quello che intendo dire? E anche lì una distorta idea di scienza, di eugenetica, si era fatta largo fra le menti di una delle popolazioni più colte e preparate del mondo, il popolo tedesco a cavallo fra le due guerre.
Auschwitz è un colpo basso. E collegare la scienza e l'eugenetica nazista è un altro colpo basso. Questo modo di ragionare è troppo semplicistico. Comprendo che lei, in quanto vittima della scienza, non la veda di buon occhio. Ma non c'è paragone tra le situazioni. La scienza è amica e non nemica. La scienza compie miracoli quotidiani, salvando la vita alle persone e migliorando le condizioni di vita della gente. Quella non era scienza, era disumanità, che utilizzava una pseudoscienza di regime per legittimare il proprio sadismo, folle e dichiarato. Il suo punto di vista sulla scienza è oscurantista, ma non solo, è degno dei peggiori sofisti. Lei utilizza una deriva logica che porta tesi accettabili alle conseguenze estreme, facendole diventare inaccettabili. Ma è intellettualmente scorretto, lo sa?
Dolly la pecora sofista, non male. Lo scriverà sul suo articolo?
Se è questo quello che vuole.
Onestamente, non mi importa che cosa scriverà. A me basta vedere le vostre facce quando venite al museo per capire il pericolo che correte.
Che facce abbiamo?
Affascinate e annoiate al tempo stesso. È una strana sensazione. Sapete, vivere lo stupore, ma allo stesso tempo questa sensazione, anziché generare domande, scivola via, come se aveste assistito ad uno spettacolo di fuochi artificiali. Ciò che conta è la superficie, il pacchetto ben confezionato. Non siete più capaci di fermarvi, pensare, scavare, trarre idee e conclusioni dalle vostre esperienze. Vivete tutto in una dimensione estetica. Tante facce, tutte uguali. Le vedo e so che cosa pensano. Toh, la pecora Dolly, che carina. E poi il vuoto. Vi avvicinate a quella che considerate una conquista scientifica epocale con la stessa attitudine che vi porta al parco dei divertimenti. È Disneyland.
Ci fa così superficiali?
Non superficiali necessariamente, ma assuefatti. E come potrebbe essere altrimenti? Vivete in una realtà drogata in cui ogni cosa viene propinata come fantastica, magica, irripetibile, storica, eccezionale, meravigliosa, e chi più ne ha più ne metta. Poi, a scavare, fate tutti più o meno le stesse cose, avete tutti più o meno le stesse preoccupazioni, vivete le stesse frustrazioni. Mi viene in mente una frase.
Che frase?
Una di Jean-Paul Sartre. Tutte le metropoli hanno un'unica grande giornata che si ripete all'infinito. Sa una cosa? C'è da chiedersi chi sia il vero clone a questo punto.
Non la seguo.
Io, pecora clonata, ho avuto una vita pessima, ma unica, maledettamente irripetibile. Voi, naturalmente concepiti e relativamente liberi, ammazzate la vostra libertà dentro un'esistenza clonata. Non so se vi invidio.
Non ci casco. La sua formulazione è retorica. Torniamo ai sofismi.
Non voglio mica convincerla, sa. È solo un punto di vista. Però mi dica seriamente, quando si trova in una grande città, non ha la sensazione di essere in un formicaio o in un alveare?
Forse, se mi guardassi da un pallone aerostatico, potrei anche avere questa illusione. Ma so che non è così. Quando sono in una grande città, in campagna, sul cucuzzolo di una montagna o davanti al mare, io mi sento io, ho i miei pensieri, la mia vita interiore.
La sua intelligenza personale.
Esattamente, la mia intelligenza personale, che non ha niente a che vedere con l'intelligenza collettiva di un formicaio o di un alveare, se me lo consente. Ehi, mi è parso di vederla sorridere.
Imbalsamata come sono. Sarà un gioco di luce su questa smorfia fissa. Le pecore non sorridono.
Eppure.
Sia serio. Le pare che sia in condizione di sorridere? Comunque, la sua rivendicazione di unicità era divertente. Ben motivata, dico davvero.
Grazie, anche se ogni tanto ho la sensazione che qui si stiano ribaltando i ruoli. A volte è lei che intervista me più di quanto non sia io ad intervistare lei.
A casa mia si chiama conversazione, sa com'è. Ma le confesso una debolezza. Dato che non mi capita spesso di parlare con qualcuno, ne approfitto per conoscere un po' meglio le opinioni degli altri esseri viventi, senza distinzioni di razza, sesso e religione. E specie, ovviamente.
Perché ho la sensazione che quest'ultima sua frase sia in realtà un'accusa diretta a me?
A lei? No, lei è una brava persona. Alla sua specie, forse. Anche se non amo generalizzare.
Intende che noi umani non siamo poi così interessanti da conoscere?
Siete interessati alla scienza e non alla conoscenza. Si tratta, secondo me, di ambiti differenti. Voi privilegiate la scienza perché la interpretate come una progressione del pensiero. Io preferisco la conoscenza. Presuppone un moto a spirale in cui il vero progresso è la capacità di allargare il cerchio iniziale con uno più ampio che lo abbraccia e lo conserva al tempo stesso. E non c'è conoscenza senza empatia.
Empatia?
E certo, empatia. Non c'è progresso senza amore. Non c'è uomo senza umanità. Avete scoperto i neuroni a specchio e non li usate. Sondate le leggi del caos universale e non vi commuovete davanti al volo di una farfalla, la stessa che potrebbe generare la famosa tempesta in Cina. Voi umani non siete senza speranza. Siete senza speranze, nel senso che non sperate più. Eppure vi basterebbe davvero così poco per essere davvero meritevoli del titolo che vi siete autoattribuiti, cioè quello di animali più intelligenti del pianeta. Ma più separate la vostra intelligenza dalla sana animalità, e più diventate sterili, stupidi, schiavi delle vostre stesse leggi, quelle che potreste cambiare a vostro piacimento per rendere la Terra quel luogo meraviglioso che potrebbe ancora essere, invece di perdervi dietro a speculazioni, clonazioni. Senta, posso darle un consiglio?
Un consiglio? Sì, dica pure.
Non perda la sua capacità di stupirsi e di guardarsi attorno. Non smetta di cercare, ma sappia riconoscere le cose di valore che è riuscita a trovare senza volerlo durante il cammino. Non dia a nessuno la possibilità di prevedere le sue mosse, ma non perché le debba tenere nascoste, semplicemente perché queste devono essere una sorpresa anche per lei. Si metta alla prova e rida della sconfitta, perché spesso sono proprio le vittorie la peggiore disgrazia che possa capitare ad una persona. Rida delle cose serie e trascuri le inezie, ma non abbia mai la supponenza di pensare che inezie e piccole cose siano sinonimi. Usi la sua libertà in maniera rispettosa della libertà degli altri. E, visto che è un giornalista, provi a trasmettere lo stupore che spero la possa accompagnare da qui a sempre.
Più che un consiglio, sembra un testamento spirituale. Io sono senza parole.
Le troverà, è il suo mestiere, no?
Già, il mio mestiere. A proposito, è finito il tempo, ma posso farle un'ultima domanda?
Prego.
Lei mi ha ricordato qual è il mio mestiere. Mi ha detto parole intense su ciò che dovrei fare d'ora in poi. Ma lei, invece, che cosa si attende dal futuro?
Beh, ho un sogno, ma non so se sarà realizzabile.
Quale?
E io sono stata imbalsamata, ma la pelle è ancora la mia, originale.
E allora?
Spero che da un frammento della mia pelle si possa estrarre il DNA, fecondare un ovulo e clonarmi per una seconda volta.
Che cosa se ne farebbe di un'altra vita?
Scapperei, e che altro?
Giulio Divo ha incontrato la pecora Dolly. La pecora Dolly era Morena Rastelli.